Questa è la seconda lezione del corso ed è centrata sul sistema elettorale statunitense. Ho deciso di trattare questo tema tra i primi, prima di affrontare grandi temi, come avete visto dal syllabus della storia americana in maniera cronologica, per due motivi: perché è importante capire da subito il sistema elettorale americano, il sistema delle istituzioni, ed anche perché il 2020 è un anno elettorale, verrà eletto il Presidente degli Stati Uniti il 3 novembre del 2020. Dunque credo che sia interessante, anche se ne riparleremo, entrare dentro il meccanismo elettorale. Il sistema elettorale statunitense è un sistema di tipo maggioritario e ci sono diversi sistemi elettorali per le diverse istituzioni di governo, per la Camera dei Rappresentanti, per il Senato e per la Presidenza. L'idea dei padri fondatori quando hanno creato la Repubblica Americana nel 1787 hanno deciso di dar vita a un sistema di governo separato in cui le tre istituzioni governative avrebbero dovuto essere scelte secondo modalità diverse, sia per evidenziare il diverso ruolo che è assegnato loro nel sistema di governo, sia per evidenziare che ognuna di queste istituzioni è contrassegnata da diverse comunità di interesse. Nel corso del tempo, però, diciamo che la direzione maggioritaria nel sistema elettorale per le tre istituzioni si è consolidata. Questo vorrei trattare prima la Camera dei Rappresentanti, il Senato e poi l'istituto della Presidenza. La Camera dei Rappresentanti. L'articolo 1 della Costituzione americana dice che la Camera dei Rappresentanti è composta da membri eletti ogni 2 anni dalla popolazione nei vari stati. I candidati al Congresso non devono avere meno di 25 anni e devono essere da almeno 7 anni cittadini del paese e devono risiedere al momento dell'elezione nello stato in cui vengono eletti. I rappresentanti questo è un punto importante, saranno ripartiti tra i diversi stati che fanno parte dell'Unione, dello Stato federale, in rapporto al numero degli abitanti sulla base di un censimento. Questo significa che gli stati non più grandi, ma più popolosi avranno più rappresentanti al Congresso, cioè un numero maggiore. Mentre fino al 1929 il numero dei rappresentanti al Congresso era variabile, dal 1929 si è stabilito che debbano rimanere fissi a quota 435. Quindi ogni 2 anni, quando avviene l'elezione al Congresso, bisogna stabilire il numero stato per stato sulla base, come come vi dicevo, di un censimento. Il congresso ha molte funzioni ed ha un ruolo molto importante che riguarda la politica economica del governo americano, e cioè la politica di bilancio federale. Il Senato. Il Senato federale è composto da 100 senatori, due per ogni Stato, che vengono eletti con mandato di 6 anni. Per poter essere eletto senatore bisogna avere almeno 30 anni, essere cittadino del paese da almeno 9 e bisogna risiedere nello stato in cui si vuole essere eletti. I senatori per lungo tempo sono stati eletti indirettamente, quindi non dalla popolazione, dai cittadini, da tutti i cittadini, ma da elettori scelti all'interno di ogni Stato. Ma nel 1913 c'è stata una riforma molto importante, che è diventata una riforma costituzionale, il 13° emendamento della Costituzione americana, che ha sottratto ai legislativi statali, cioè quindi a queste commissioni legislative statali, l'elezione dei senatori, per affidarla direttamente agli elettori. Quindi, con il 1913, l'elezione dei due senatori per Stato avviene sulla base di un'elezione che è un'elezione diretta. Ogni 2 anni viene rinnovato un terzo del numero dei senatori. Anche il Senato si occupa e ha funzioni molto importanti, perché si occupa di decide sulla politica giudiziaria ed anche sulla politica estera e naturalmente anche su molto altro. Naturalmente sia l'elezione dei senatori sia l'elezione dei membri del congresso sono state cambiate nel corso del tempo e sono mutate perché sono mutate a livello sociale le condizioni per essere considerati cittadini e dunque votanti o cittadini che possono essere votati per vari gruppi di popolazione. In particolare con il 15° emendamento 1870 è stato riconosciuto ai neri maschi il diritto di voto, seppur con molti limiti che vedremo più avanti nell'ambito del corso. E le donne hanno avuto il voto nel 1920, quindi è chiaro che la compagine elettorale è cambiata nel corso del tempo in relazione ai diritti di cittadinanza e ai diritti politici acquisiti per esempio sia dai neri sia dalle donne. Il presidente. Allora, prima di arrivare all'elezione, il candidato o la candidata di ogni singolo partito, a partire dalle elezioni del 1912, si sottopone alle elezioni cosiddette primarie nei congressi di partito, nei caucuses di partito. Quindi il candidato o la candidata dei partiti in gara, generalmente, come sapete, i due partiti maggiori sono il Partito Democratico e il Partito Repubblicano, scelgono con una campagna elettorale interna che dura molti mesi la propria candidatura. Nel momento in cui finiscono le primarie di partito, ogni partito dispone quindi di una candidatura che diventa la candidatura con il consenso maggioritario del partito che ha eletto quella candidata. Il candidato o la candidata degli Stati Uniti, della presidenza degli Stati Uniti, deve essere nato negli Stati Uniti, aver raggiunto i 35 anni di età ed essere residente nel paese da 14 anni. E qui viene la parte molto complessa di questa dell'elezione presidenziale. Il presidente o la presidente negli Stati Uniti, ma per ora non ci sono mai state fino ad oggi presidenti donne, viene eletto con una duplice forma di elezione, e cioè viene eletta attraverso i voti dei grandi elettori che vengono scelti da come rappresentanti dei partiti nei vari stati, e poi viene sottoposto anche all'elezione popolare, quindi da parte di tutti i cittadini e le cittadine del paese. I grandi elettori negli Stati Uniti sono 538 ed equivalgono al numero totale dei senatori, che sono 100, 2 per stato, 50 stati, sommato a quello dei rappresentanti 435 più 3 rappresentanti del distretto di Columbia, dove risiede la capitale e il governo federale. Quindi 100 più 435 più 3 sono 538. Come vedete, esiste una notevole contraddizione in questo sistema elettorale, perché dal 1928 c'è una doppia modalità di votazione del presidente. Un voto attraverso il collegio elettorale degli stati, i grandi elettori, e quella invece a suffragio popolare. Chi ha la cittadinanza politica, cittadini e cittadine del paese, possono votare per il presidente. A complicare ulteriormente queste elezioni presidenziali sta il fatto che ogni gruppo di grandi elettori di uno Stato, tradizionalmente accetta nel momento in cui la maggioranza dei votanti a livello popolare scelgono un candidato, di votare per quel candidato indipendentemente dalla loro appartenenza partitica. È un sistema che si chiama, cito, winner takes all. Il vincitore prende tutto. Dunque, se un candidato o una candidata vince, faccio un esempio, in un grande stato come molto popoloso, come lo stato della California, può ricevere molti voti elettorali, perché sono proporzionali alla numerosità della popolazione, quindi può ricevere fino a oltre 50 voti elettorali, perché la California negli ultimi anni ha avuto un incremento forte di popolazione immigrata, soprattutto ispanica, e quindi il 53 fino a 55 delegati e rappresentanti vengono espressi, per esempio, dallo Stato della California. Questo sistema elettorale ha portato, come vi dicevo, a molte disfunzioni, perché ci sono stati molti casi in cui il voto popolare e il voto dei grandi elettori è stato in contraddizione, cioè si è verificata la situazione in cui alcuni presidenti hanno avuto la maggioranza del voto elettorale, ma non hanno avuto la maggioranza del voto popolare. Questa situazione si è verificata nella storia degli Stati Uniti 5 volte, in occasione dell'elezione di John Quincy Adams nel 1824, di Rutherford Hayes nel 1876, di Benjamin Harrison nel 1888, di George W. Bush nel 2000 e di Donald Trump, l'attuale presidente, nel 2016. Continua.